Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On The Road. On The Road che quest'oggi vi presenta uno dei prossimi viaggi targati Radio Popolare. Nello specifico parleremo del viaggio in Andarocco. Andarocco, ovvero Andalusia e Marocco, sì, perché è un viaggio che attraverserà anche il Mediterraneo e visiterà le due diverse sponde, due universi, quello andaluso e quello marocchino, da sempre in comunicazione, da sempre contaminati a vicenda, ma che però hanno mantenuto anche una propria specificità.
Ai mira prima te que ha roto el corazón.
Alle nostre spalle Sevilla Blues. Sì, perché Siviglia sarà la prima città in cui andremo in questo viaggio in Andarocco. Siviglia, la città d'Europa con il maggior numero di strade dedicate alla Madonna, 48 per la precisione, tra vie e piazze. Ma nell'Alcazar Siviglia ha eretto un monumento a un monarca musulmano di tanto tempo fa, la cui stele recita: la città al suo re Al-Mutamid ibn Abbad, 900 anni dopo. Un'attenzione per la propria storia che induce Siviglia a conservare gelosamente antichi colori e profumi: il giallo e il blu delle maioliche, il bianco accecante delle case andaluse, le scie di arancio e di incenso che da giardini e cattedrali si spandono su strade e piazze, come in tutti i paesi in cui si prega molto e si pecca di più. Il peccato di gola più reiterato è legato alla liturgia delle tapas, una transumanza che porta i sevigliani da un bar all'altro, consumando piccoli spuntini accompagnati da un bicchiere di vino o da una cervesita. Un rito che annovera più fedeli di quelli delle processioni della Settimana Santa. Secondo Enrique Becerra, il titolare di uno storico ristorante sevigliano che ascolteremo più volte all'interno di questa puntata di On The Road, ad inventare le tapas fu un monarca del XIII secolo, Alfonso Fernández, detto il Saggio. A causa di una rara malattia era obbligato a mangiare a tutte le ore e a bere un po' di vino, una necessità che lo portò ad imporre per regio decreto che non si servisse vino senza cibo, raro esempio di legge ad personam adottata felicemente dal popolo.
Dentro yo te esperaré el tiempo que
Il nostro viaggio in Andarocco con gli ascoltatori di Radio Popolare è scalettato per aprile, dall'11 al 18 aprile, questo nostro viaggio tra Andalusia e Marocco. E per quanto riguarda, lo so che è una delle cose che chiedete sempre, ma chi sarà il giornalista di Radio Popolare ad accompagnare questo viaggio? Claudio Iampaglia. Dicevamo di Siviglia come prima tappa di questo nostro viaggio, e una delle tappe che faremo in quel di Siviglia è a Plaza de la Encarnación. Qui per secoli ha avuto la sua sede uno storico monastero. Quando venne meno, la piazza ospitò un frequentato mercato popolare che dagli anni 70 era utilizzato solo come anonima location per tristi parcheggi. È qui che l'architetto tedesco Jürgen Mayer ha costruito un enorme parasole. I sevigliani l'hanno ribattezzato Las Setas, i funghi. In effetti il Metropol Parasol, questo è il suo nome ufficiale, è una gigantesca struttura fungiforme. Sei funghi si stagliano per una lunghezza di 150 metri ed un'ampiezza di 75, alti 30 metri ciascuno. Per i loro cappelli è stata utilizzata una pelle fatta di miscela di legno e poliuretano di color beige, un omaggio alla sabbia nordafricana che spesso si adagia come un velo sulla città. Questi cappelli in pratica sono dei grandi tetti oscillanti, dal diametro che varia dai 20 ai 30 metri, che si incrociano fra loro, formando sopra la piazza un'unica onda d'ombra. L'incredibile è che sono percorsi da una lunga, ondulata passerella che porta ad una strepitosa terrazza panoramica, a circa 30 metri d'altezza, in grado di regalare scorci fantastici su Siviglia. Dopo una passeggiata nel cielo urbano, volendo strafare, si può prenotare un tavolo da Gastrosol, un ristorante che galleggia sopra la città, sul tetto di Las Setas. Così, giusto un flash di quello che ci aspetta a Siviglia. A Siviglia, oltre a Claudio Iampaglia, che sarà con i viaggiatori per tutto il viaggio, avremo anche la compagnia di Raul, una guida indigena, con cui siamo collegati telefonicamente. Benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare, Raul, buongiorno.
Buongiorno Claudio, piacere.
Senti, gli ascoltatori di Radio Popolare verranno a Siviglia in un periodo particolare, perché è appena finita la Settimana Santa, che è una scadenza molto molto importante per i cittadini di quella città.
Da noi il mese d'aprile è un mese molto molto importante, sicuramente il più importante nella nostra città. E dopo pronto la Settimana Santa abbiamo la fiera di Siviglia, che riunisce a circa un milione di persone, un miliardo, scusa.
Vuoi spiegare per chi non mastica che cos'è la Fiera di Siviglia?
Allora, la fiera è nata come una riunione dei pastori per vendere le pecore, le mucche, tutta questa cosa, e di sera si ballava, si cantava, siccome noi siamo in Andalusia, questo è il nostro carattere. E poi è diventata una festa popolare dove si balla, si canta, si beve, si socializza, si conosce gente, si vede ad amici. È una settimana piena di di incontri, diciamo.
E ci sono degli stand, dei padiglioni?
Sì, ecco, ci sono tantissimi, non so dirti veramente la quantità perché è un'estensione molto molto grossa, parliamo di un piccolo paese.
In pratica una città nella città.
Infatti.
E ci sono anche dei risvolti sociali, politici, anche alcune organizzazioni politiche partecipano a questa fiera.
Sì, certo, tutte le organizzazioni sono rappresentate. Per esempio abbiamo le tende del Partito Comunista, si chiama la Pecera de Pesce, è un gioco di parole, e poi abbiamo un'altra che si chiama il Garbanzo Nero, che è anche una tenda di simpatizzanti della sinistra e dei movimenti sociali. Ci sono diversi posti dove si può passare un buon momento, sì, ballando e cantando e parlando con la gente locale.
E mangiando due gamberetti.
E anche, sì, anche un po' di prosciutto nero dal nostro.
Certo.
Sì.
Ascolta, per digerirlo poi il prosciutto nero è previsto un pomeriggio dove si dovrà pedalare, dove perlomeno c'è la possibilità di visitare Siviglia anche a cavallo di una bicicletta, perché ci sono un sacco di piste ciclabili a Siviglia, vero?
Sei certo, Claudio, sì, da 2007 noi abbiamo diventato una città molto ciclabile e adesso abbiamo quasi 250 chilometri circa di piste ciclabile, quindi è una vera rete ciclabile, tutta sistemata. È molto bella perché Siviglia è anche piana, è una bellezza passeggiare con la bicicletta per conoscere un po' la città e dintorni. Sì, certamente faremo un bel giretto dove andremo a Triana, che è un quartiere molto suggestivo, accanto al fiume.
Sì, ricordo ai nostri ascoltatori che Triana è il quartiere dove una volta viveva la comunità gitana e dove anche oggi sopravvive un microcosmo di autenticità che merita di essere scoperto palmo a palmo e nel nostro caso pedalata dopo pedalata. Non ti rubo il lavoro di guida, Raul, ma volevo ricordare che per farlo basta magari appoggiare la bicicletta al muro e percorrere a piedi Calle Puressa, che è una via pregna di storia e di poesia a partire dal nome. Ecco, qui ci sono una serie di targhe che indicano le abitazioni dove si è consumata un pezzo di storia. Per esempio al Civico 8 una targa di Azulejos ricorda Antonita Colome, che è la prima stella andalusa del cinema e autrice di importanti cople, che sono delle forme poetiche utilizzate come testo per le canzoni popolari. Poco più avanti, al Civico 28, c'è il laboratorio di José Lucena Gómez, che di mestiere ripara le statue che sfilano durante le processioni del Venerdì Santo. Più avanti ancora, al 33, sull'altro lato della strada, un'altra targa ci ricorda che qui è nato Antonio Machado Álvarez, che tutti conoscevano come Demofilo, che è il primo teorico del flamenco. E al 63, invece, alcune azulejos posti su una casa color rosa fucsia celebrano Antonio Montes, noto matador morto durante una corrida in Messico. Insomma, tutta una serie di targhe che andremo a curiosare, e qui si prega di non fare i pirla e suonare i campanelli e poi scappare via in bicicletta. Ma non solo a Triana, no? La pedalata continua anche altrove, Raul.
E altri posti storici, perché Siviglia è una città che ha un patrimonio molto molto grande.
Ecco, anche da un punto di vista naturalistico, perché costeggiando le rive del Guadalquivir ci saranno anche alcuni scorci interessanti sotto questo punto di vista.
Sì, certamente, sì, ci sono anche giardini che sono rimaste dal periodo, dalla esposizione universale dal 92, che ha cambiato tantissimo la zona nord della città. Mm-hmm. È tutto, sì, è tutta una storia, è una passeggiata molto bella, sì, per me è una dei miei favoriti.
Una delle cose assolutamente da fare una volta che si è a Siviglia, e quindi gli ascoltatori di Radio Popolare la faranno. L'ultima cosa che ti chiedo invece è, da un punto di vista etilico, qual è il tuo consiglio, il vino che assolutamente bisogna provare lì a Siviglia? Io, venendo lì a Siviglia, mi ero invaghito e sono tuttora invaghito di un bianco, il Fragata. Ero stato anche da uno chef, da Enrico Becerra, a cui avevo chiesto lumi su questo vino che mi aveva ammaliato.
Fragata è un blanco dulce, un blanco dolce.
E questo, la sua morte?
El blanco, este vino blanco va muy bien para el marisco, para frutti di mare, va muy bien para el pescado blanco, merluza, bacalao, para tapear, para tomar tapas. Para los calamares.
Ah, per le tappe va bene.
Va muy bien, sí. Y este vino blanco se consigue mezclando vino blanco seco con arrope. Arrope es...
vino bianco secco con arrope, che non sappiamo che cos'è.
Y el arrope es vino blanco normal, se deja a hervir al fuego hasta que se reduzca a la quinta parte de su volumen y queda una especie de jarabe dulce. Y ese jarabe se le añade en pequeñas cantidades al vino blanco y se transforma en un vino blanco.
Ah, un vino bianco que viene miscelado con esta solución que se ricava dopo aver fatto bollire del vino.
Exactamente, ese es el Fragata.
Sai una cosa, Claudio, que yo adesso ti sto parlando da un paesino que non è distante da Siviglia, della zona dove si produce questo vino Fragata.
Ah, mannaggia.
È un bianco, certamente, ma nel periodo della fiera abbiamo due vini che sono principali, diciamo, non perdibili. Uno è il fino, il vino fino da Jerez, e anche la manzanilla da Jerez. Sono le due protagoniste della fiera. Questa seconda la può mescolare con un po' di... per farla un po' più morbida, ok? Col ghiaccio e con lo Sprite, ok?
Ah.
Secondo me quello è un po' una trappola, è peggio, è un peccato.
Sì, bisogna stare attenti, ecco.
Sì, ecco, sì, sì. Quindi così, sì, sì, questi due vini sono molto buone, sì.
Benissimo, e allora diamo appuntamento davanti a un bicchiere per provare questa esperienza durante queste giornate a Siviglia. Raul, grazie mille.
Grazie a te, Claudio, piacere. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
È la vita di amore che nunca pueden olvidarse, imborrable momento que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas. Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Y no olvidar la mente vivirá en mí. imborrable momento que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda mirarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar la tuya. Inolvidablemente me miraron en mí. Inolvidablemente me miraron en mí.
In Andalusia non visiteremo solo Siviglia. Andremo anche in un borgo, a Marina Leda, un borgo andaluso dove la gioia è un diritto delle persone, un borgo che per parecchi lustri ha avuto come sindaco un leader rivoluzionario. Un leader rivoluzionario, beh, non ha orari. Era un venerdì sera, quasi mezzanotte, quando Juan Manuel Sánchez Gordillo, oggi 75enne, rispose al telefono come avevamo concordato. Non lo vedevo, ma me lo immaginavo come lo avevo intravisto anni fa per le strade di Marina Leda. Lunga barba da profeta, camicia rossa a quadri e kefia palestinese. Un look da rivoluzionario sessantottino. Ma d'altra parte è la stessa persona che quando nel 2008 divenne deputato del Parlamento andaluso, dopo aver annunciato di devolvere il suo compenso da parlamentare alla comunità del suo villaggio, nel discorso di insediamento sentenziò: «Davanti alla legge prometto e mi riprometto di lottare con tutte le mie forze per sovvertire il sistema di produzione capitalistico». Oggi sembrano parole estrapolate da un documentario in bianco e nero del secolo scorso, ma per capire che Sánchez Gordillo non è l'ennesimo uomo politico dalle facili promesse, basta fare un salto, e noi, come vi dicevo con gli ascoltatori di Radio Popolare in questo viaggio in Andarocco, lo faremo, basta fare un salto nella ribelle e anarchica Marina Leda, una cittadina a poco più di 100 km da Siviglia, nel cuore dell'Andalusia. Una piccola comunità rurale con meno di 3.000 abitanti. Una regione dove la disoccupazione è di casa e la povertà è stata spesso sovrana. Di Marina Leda, Juan Manuel Sánchez Gordillo è stato l'inossidabile e carismatico sindaco dal lontano 1979. Solo lo scorso anno, per problemi di salute, ha rinunciato a candidarsi nuovamente, ponendo così fine al suo mandato di sindaco di Marina Leda. Nel novembre del 2014 si era persino dimesso dal suo seggio nel Parlamento dell'Andalusia perché il suo status di deputato era incompatibile con la carica di sindaco. Tra sindaco e parlamentare scelse il ruolo di sindaco. Nel suo ufficio in municipio ci sono sempre state una bandiera della Spagna repubblicana e una con il simbolo della comunità, una colomba che vola sul paese ed intorno la scritta Marina Leda, un'utopia verso la pace. Di quella telefonata di cui vi ho accennato, nella memoria dei PC di Radio Popolare non c'è più traccia. Piange il cuore a dirlo, ma è così. Brasata, come altre interessanti interviste. Se n'è salvata però una, dove assieme a Sara Milanese avevamo intervistato la battagliera vice sindaca di Marina Leda, Esperanza del Rosario Saavedra Martín. Sentiamone un estratto.
Marina Leda está situado en la zona, en la Sierra Sur de Sevilla, que es una de las zonas más deprimidas por el paro
Marina Leda si trova nella zona sud di Siviglia, una zona dove la disoccupazione è molto alta perché molti degli abitanti sono braccianti che vivono di un salario giornaliero. D'altra parte l'Andalusia è piena di latifondi. Da quando siamo al governo, dal 1979, abbiamo cercato di dare risposta a queste necessità della popolazione, a partire dalla ridistribuzione di terra per generare impiego, così che nessuno dovesse emigrare e potesse continuare a vivere dove siamo. Considerato che lavoriamo con questi obiettivi ormai da 30 anni, oggi, nel bel mezzo di una crisi economica nazionale e internazionale, rappresentiamo quasi una controtendenza. Per noi non si parla di crisi, ma continuiamo a lavorare sodo per mantenere questa situazione.
Hay como un flotador de salvación, aunque no llega el tema de la crisis.
Oltre a quello del lavoro, l'altro problema che affrontiamo quotidianamente è quello della casa. 30 anni fa, nella stessa abitazione vivevano fino a 4 generazioni della stessa famiglia. Ma la casa è un diritto fondamentale e come tale si deve dare una risposta a chi, a causa della precarietà, non riesce a garantirsela da solo. Per questo il comune comprò tutto il terreno inutilizzato attorno al paese e lo rese urbano per poter edificare abitazioni sociali. Abbiamo presentato al governo dell'Andalusia la formula dell'autocostruzione, dove i futuri proprietari della casa costruiscono l'edificio con le proprie mani. Il comune ci mette il terreno, l'Andalusia anticipa i soldi. Questo esclude ogni tipo di speculazione. Dove una casa sarebbe costata 120.000 fino a 800.000 euro, in questo modo viene a costare 40-45.000 euro. Chiaramente il progetto prevede che i soldi vengano restituiti, ma con una cifra abbordabile decisa dagli stessi futuri proprietari. E questa quota è di 15 euro al mese. Questa cifra tiene in considerazione il fatto che un bracciante, in un mese di 20 giorni lavorativi, potrebbe aver lavorato anche solo 5 giornate. I terreni su cui abbiamo costruito sono stati comprati dal Duca di Infantado, un nobile latifondista ormai morto. I suoi figli non sono mai venuti a vedere che ne è stato delle loro terre. In realtà non si è trattato di un esproprio. La giunta andalusa ha comprato tutti i terreni a buon prezzo. Credo che quello che a loro potrebbe dare fastidio è il nostro successo. Siamo stati capaci di creare ricchezza condividendo e pur non avendo niente, cosa che lui e i suoi eredi non sono stati in grado di fare, essendo unici proprietari di tantissima terra.
Que los jornaleros hayamos sido capaces de crear trabajo, crear riqueza para el que menos tiene, cosa que él no ha sido capaz teniendo muchísimas tierras.
Una cosa che a me fa impazzire solo pensiero, è vero che tra le decisioni che avete prese è stato quello di abolire la polizia locale, i vigili?
La polizia locale, mira, è che los pueblos menores de 5.000 habitantes en el Estado español no es obligatorio la polizia locale.
In Spagna nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti non è obbligatoria la polizia locale. Noi abbiamo pensato che in realtà in un comune come Marina Leda si mangerebbe il bilancio. Non so in Italia, ma qui in Spagna e in Andalusia la polizia costa molto. Il problema quindi era che non avevamo denaro a sufficienza per organizzare una caserma di vigili e un poliziotto da solo non risolve niente e costa. Quindi decidemmo per la coscienza civica. Claudio, che è stato qui, ha potuto verificare che il livello di delinquenza è molto più basso di quello dei paesi attorno, non ci sono paragoni.
Avrà comprovato che, bueno, che il livello di delinquenza è moltissimo inferiore al de pueblos de alrededor, no? Sì, nosotros creemos que en el Estado español la transición no se hizo bien después de...
Crediamo che non sia realizzata nel modo giusto la transizione dopo 40 anni di dittatura alla democrazia. Senza saperlo siamo stati pionieri nel decidere di cambiare i nomi delle vie. Pensavamo semplicemente che quei nomi erano frutto di dolore e di sofferenza della gente e per questo abbiamo deciso e chiesto alla gente come avrebbe voluto chiamare la propria strada. Le nostre vie si chiamano Via della Speranza, Via della Solidarietà, Via dell'Infante, che è il padre dell'Andalusia, Abbiamo solo eliminato i nomi delle vie che ricordavano momenti di dolore e abbiamo chiesto ai cittadini che nomi volevano per le loro strade.
Tiravano dolore e sofferimento e le dimo la voce al popolo e il popolo decidió come querían sus vecinos que se llamasen las calles donde ellos vivían. Las instalaciones deportivas se llaman Ernesto Che Guevara.
Il nostro stadio si chiama Ernesto Che Guevara. Pensiamo che fu un grande innovatore, un grande comunista, e che se fosse vivo oggi, vivrebbe qui, a Marina Leda. È una figura molto importante e per questo abbiamo una sua grande immagine nello stadio.
E per questo abbiamo la immagine di Ernesto Che Guevara nel nostro pabellone di deporti.
E sapendo di fare cosa gradita a Esperanza del Rosario Saavedra Martín, dopo aver riascoltato questa vecchia intervista che avemmo con lei, beh, ci ascoltiamo Yolanda di Pablo Milanés, un brano che a lei piace assai.
Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Me faltarás, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana. Yolanda.
Radio Popolare On The Road. Vi stiamo raccontando il viaggio che abbiamo organizzato per gli ascoltatori di Radio Popolare, un viaggio in Andarocco, Andalusia più Marocco, dall'11 al 18 aprile prossimo.
Chiedemi tararai un pettio verde geno.
Andalusia più Marocco, perché dopo Siviglia e Marina Leda raggiungeremo Tarifa e da lì ci imbarcheremo per raggiungere Tangeri. A Tangeri la prima cosa che incontreremo probabilmente sarà il vento. Quando il vento arriva a Tangeri si mette a girare in tondo e non sa più da che parte andare. Sono parole di Tahar Ben Jallun in Giorno di silenzio a Tangeri. E probabilmente, come dicevo, sarà proprio il vento la prima presenza tattile in cui ci imbatteremo entrando nella città bianca. Le folate dello Shergui, il vento dell'est, veicolano anche le note delle mille musiche che in questo lembo di terra, che non è più Europa e non è ancora Africa, hanno avuto i natali. Nelle adiacenze del Museo della Casbah, nei fine settimana, basta seguire le proprie orecchie e ci si ritroverà in un minuscolo locale. È la Clubhouse dei Figli dello Stretto, un team di maestri musicisti. Si ritrovano qui per fumare, usando una pipa dotata di un lungo bocchino, il sebsi, e per giocare a parci, un gioco di dama. Il venerdì e il sabato sera sono però dedicati alla musica. Gli strumenti sono appesi alle pareti. Due oud, uno strumento a corde simile al liuto, un violino e una darbuka come tamburo. La stanza è pregna del profumo del tabacco e la musica ha la capacità di essere moderna e nel contempo evocatrice di un lontano passato. Una dicotomia che vive ovunque nella città e che si respira nel souk, in particolare il giovedì e la domenica, quando dalle montagne scendono le contadine per cercare di vendere le proprie mercanzie. La loro visione è una gioia per gli occhi, ma anche per gli obiettivi delle camere fotografiche o dei cellulari. Uomini avvolti da lunghe tuniche con cappuccio si aggirano per le bancarelle con pesanti sacchetti di plastica infilati nel mignolo, piegato in modo che possa trasformarsi in un solido gancio. Le contadine che offrono i loro prodotti sembrano indossare una divisa, una stoffa bianche a righe colorate. La futa funge da gonna, mentre il capo è riparato da un enorme cappello di paglia decorato con sgargianti pompon rossi o blu. Un esotismo che ha convinto molti occidentali a passare da queste parti, qualcuno come Paul Bowles addirittura a viverci. Gli anni della stagione d'oro della città intercorrono tra il 1912, quando le grandi potenze le conferirono uno statuto internazionale, e il 1957, allorché con l'indipendenza la città tornò al Marocco. In quel periodo il Porto Franco attirava uomini d'affari, ma anche mascalzoni. Sorsero 80 banche, fu inaugurata la borsa, il Times aprì un ufficio di corrispondenza, sorse la più grande casa di piacere del Mediterraneo, il True Ben Sharkey, e vennero aperti infiniti bistrò. Oggi al caffè Tingis, storico loggione sul teatro del Petit Soco, l'epicentro all'inizio del XX secolo della vita cittadina, più che voluttuosi adolescenti e dubbie vergini arrivate dal Rif, si trovano venditori di improbabili Rolex e polverose pelli pitonate che hanno l'aria di risalire ai tempi in cui l'ereditiera Barbara Hutton tutti i venerdì faceva preparare un couscous per gli abitanti della Medina. Oggi Tangeri vive di container e digitale, ma non ha dimenticato la sua anima vintage. Per sincerarsene, basta addentrarsi nel labirinto di vicoli e piccole piazze della Medina, che essendo stati costruiti man mano che ne è sorta la necessità, sono totalmente privi di una logica topografica. In compenso sono pieni di bancarelle e negozi che vendono prodotti artigianali. E per sapere dove andare, qualcuno dovrebbe inventarsi un GPS. In questo caso, acronimo di Global Power Shopper. Più eleganti i negozi delle strade all'europea Ville Nouvelle, che si estende irregolarmente a sud-ovest della Medina. A frori della Tangeri che fu, si possono sorseggiare assaporando un profumato tè alla menta al caffè Champs-Élysées o ubriacandosi allo speakeasy di El Morocco Club, un seducente bar-ristorante nella Casbah. Entrando nell'elegante salone neomoresco, ci si aspetta di intravedere Humphrey Bogart con una giacca bianca, ma ci si ritrova nelle scene di un Casablanca del XXI secolo, dove al posto di nazisti e spie si convive con uomini d'affari, coppie del jet set internazionale, mentre i baristi servono mojito e vino rosso indigeno. Gli intellettuali preferiscono il profumo della carta stampata che regna incontrastata nella Librairie de Colonne, le cui stanze hanno avuto clienti del calibro di Truman Capote e Gore Vidal. Per respirare l'essenza della Tangeri di oggi, bisogna salire sino a Rue Assad Ibn al-Farrat, una via poco battuta dai turisti, che ospita la casa dove per 6 mesi visse Giuseppe Garibaldi. Lasciato sulla sinistra il caffè Afa, meritevole di una sosta per una consumazione nella terrazza che fu luogo d'incontro tra Beat Generation statunitense e Modi europei, c'è un'enorme scogliera che precipita verso il mare. Alla destra il vecchio porto, alle spalle un prato dove bruca qualche capra, davanti l'oceano. È la location prediletta dei giovani innamorati e delle coppiette gay. Le ragazze, spesso con il viso incorniciato da foulard neri o marroni, tengono per mano i loro boyfriend. Tutti, anche chi è lì da solo, guardano ammirati il mare. Gli unici rumori sono il bisbiglio delle coppiette e qualche volta il motore di una barca. La Spagna è lì, sembra di poterla toccare. Un sogno, l'illusione dell'Europa raggiungibile in meno di un'ora di traghetto, se si ha un visto. Un miraggio che spesso fa luccicare gli occhi dei ragazzi. Difficile capire cosa si dicono. Parlano uno slang ispano-ebraico-marocchino chiamato Akitika, l'ennesimo suono meticcio di Tangeri, che si perde lì, nel vento, davanti al mare.
اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب المكتوب ونكون حداك آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقال لي حبيبك ما تنساه هي الزينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة مع بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي إيه سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا آه يا سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا علي هجرني والعين اللي بكات وحالة سامحني علاش يا قلبي هواك غدرني راني مجروح شكون لي داويني هي يا رياح ودين غامي اسمعهم لحبيب يعرف حوالي يا زينة فهمي المعاني آمن ره راح وكل مولاه العالي
زينا ما درتي فينا أنا وقلبي حبسنا عليك ما لقينا
آه يا زينا
ما درتي فينا أنا وقلبي حبسنا عليك ما لقينا
In Marocco, oltre che a Tangeri, faremo tappa anche a Dasilà, 40 km sotto Tangeri, un miscuglio di forme geometriche degno di Paul Klee. E a proposito di artisti, una cittadina che ha le pareti dei suoi muri colorati perché è sede di un festival di street art da ormai parecchi anni. Vi dicevo che ad accompagnare questo viaggio in Andarocco ci sarà Claudio Iampaglia, Claudio che ben conosce Asilà e che da Asilà ci manda questa cartolina.
Le mura bianche a picco sul mare, le torri merlate sugli scogli, come una città fortificata sulle onde. Asilà è un piccolo gioiello atlantico, mezzo portoghese, mezzo arabo. Sulla costa marocchina, a 40 km da Tangeri, piccola città, villaggio, tra pescatori e storia, si è sviluppato attorno a una fortificazione, un'enclave portoghese, conquistata nel 1471, edificata sulla falsa riga dei forti e mantenuta fino al 1550, anno in cui per la crisi economica del colonizzatore fu abbandonata. I portoghesi rimasero ancora per un po' nel Marocco, dove avevano costruito quello che chiamavano il Portogallo Berbero, l'Algarve dall'altra parte, Algarve de Alem, come lo chiamavano all'epoca. Avevano iniziato con la conquista di Ceuta nel 1415 e poi erano scesi pian piano Alcazarquivir, Tangeri stessa, Arzila, cioè Asilà, Graciosa, São João de Mamora, Casablanca, Asmur, Mazagan, che è il Jadida, Safi, Agouz, Mogador, cioè Essaouira. Forse la più conosciuta, no? Con le mura bianche, dove Orson Welles girò il suo Otello, più forse famosa per Jimi Hendrix e gli Studios degli anni 70 con i viaggi degli hippie e poi oggi forse con i windsurfisti. Ma la più solida delle fortezze portoghesi non è la più grande, appunto Essaouira, la più conosciuta, in realtà è Al Jadida, co-costruita dagli architetti militari svizzeri, tanto che si tuffa nel mare con i suoi bastioni, mentre i portoghesi vengono cacciati e sconfitti con la disastrosa crociata del 1577, dove perse la vita il re portoghese, ponendo fine all'espansione dello Stato e portando addirittura alla sua estinzione come Stato indipendente tra il 1580 e il 1640, e il Jadida resistette fino al 1769, mentre tutto il nord della fascia costiera finivano sotto l'influenza spagnola. Ci finirà anche Asilà, dal 1912 al 1956 fece parte di quel Marocco spagnolo che sopravvive ancora soltanto in Ceuta, Melilla. e quindi già un melting pot, una città dove si sentono molte lingue, dove si mescolano molte culture diverse e dove convivono anche più religioni e più tradizioni. La struttura della cittadina è simile a tutte queste cittadine bianche, dalle porte blu, con le moschee incastrate con i loro piccoli minareti come campanili dei piccoli comuni medievali italiani. Le stradine sono di acciottolato, i portoni di legno con i battenti grandi, scorci di cielo e di vento tra i carruggi. Sì, sono proprio Croise de Mar, marocchine però, dove si aprono piazzette con bougainville e caffè o scorci di mare che ci conducono alle terrazze sulle mura, dove i cannoni di un tempo lasciano lo spazio alle foto dei turisti, anche sempre di più locali, che aumentano. Il mare infatti è la seconda attrattività dell'area, con grandi progetti di sviluppo per porti, hotel di decine di piani, che non hanno però attirato i capitali europei e ricchi degli yacht, per fortuna, che non ambiscono particolarmente a questa parte di Atlantico. È tutto molto più tranquillo. Per arrivare alle spiagge si esce dalla porta del paese, o meglio del castello, il Ksar, il villaggio fortificato. La spiaggia è dolce, si allunga per chilometri e chilometri, fino alle grotte di Ercole, dove l'eroe si riposò dopo le fatiche, il punto più a nord-ovest del continente africano, ogni tanto interrotto da qualche piccolo estuario di fiume. In questa magia si può godere del vento dei gabbiani, del profumo del mare, di una cucina ricca di pesce, di passeggiate ed escursioni. Per me, più di tutto, si può godere di questa sensazione di Mediterraneo che lega, di fronte all'immenso oceano, Tiro e Sidone dall'altra parte del mondo con Siracusa, Genova, Amalfi, Cagliari, Tunisi, le isole Baleari. Luoghi, echi, facce, lingue e conoscenze comuni, dove ci si può sentire esuli e a casa allo stesso tempo.
Erano solo alcuni flash del viaggio con gli ascoltatori di Radio Popolare, programmato per il mese di aprile, dall'11 al 18 aprile, una data che abbiamo dovuto studiare perché prima c'era la Settimana Santa, che era un po' un problema perché è praticamente impossibile trovare un albergo a Siviglia in quella settimana. E per quanto riguarda invece il Marocco, c'era il Ramadan e anche qua bisognava aspettare che finisse. Quindi le date, lo ribadisco, sono dall'11 al 18 aprile. Colgo l'occasione per ricordare che a fine aprile c'è un altro viaggio organizzato da Radio Popolare, è un viaggio in Istria, un viaggio tra storia e storie di confine, viaggio nella storia sociale e culturale della penisola istriana, con numerosi incontri, visite, ottime specialità dei presidi slow food locale, un viaggio per attraversare i numerosi ponti culturali, storici, linguistici, gastronomici che ci legano come italiani a queste terre. Quindi il viaggio in Istria dal 26 aprile al 1 maggio, quello in Spagna e Marocco dal 11 al 18 aprile. Sul sito trovate i dettagli, trovate anche i numeri di telefono per contattare Viaggi e Miraggi e prenotarvi. Per oggi è tutto, noi ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio. Buona domenica da Claudio Agostoni.
Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees.
Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantadora.
Yo creo que lo mejor es no tener miedo. Hablar del despertar femenino.
Alma de cantaora. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora. Alma de cantaora. Soy soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego, soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora, alma de cantaora.
Hablar del despertar divino. Por miles y miles de años, la mujer era considerada
y cantaré mientras me quede voz, no dejaré un rincón sin mi